Amici ascoltatori, buongiorno, io sono Elia Barbuiani di Pat il Blog, il primo blog sul processo amministrativo telematico, e questo è Pat il Corso, il primo corso gratuito online sul Pat in collaborazione con Uslo Web Radio, che ci sta prestando le sue frequenze per poter fare questo corso veramente importante. Siamo arrivati a metà del percorso insieme, quindi avete già visto le prime differenze tra il Pat e il PCT, avete visto come eseguire una notifica e come naturalmente formare l'atto. Oggi è la puntata centrale di questo corso, in quanto vediamo come eseguire un deposito telematico nel PAT. Quindi, piccola premessa, se non avete ancora seguito le altre puntate, vi consiglio di tornare indietro, perché soprattutto nella prima puntata vedrete quali sono i software che vi servono oggi per poter effettuare un deposito telematico. Seconda cosa, oggi facciamo un'introduzione velocissima per indicare quali sono le norme di riferimento per il deposito telematico, ma la puntata sarà molto pratica, cioè vi indicherò con il modulo di deposito davanti, quindi il modulo PDF da compilare, quali sono le azioni che dovete compiere con me in diretta. Quindi il mio consiglio è, se non avete davanti il modulo di deposito, mettete in pausa questa puntata e recuperatela, schiacciate play una volta che avrete davanti il modulo per poter effettuare il vostro primo deposito telematico nel PAT. Andiamo quindi a incominciare. Prima del modulo, diciamo come effettivamente funziona poi questo deposito telematico. Ci sono sostanzialmente due modalità di deposito. In entrambe, comunque la base è sempre quella della compilazione del modulo di deposito. Questo ve lo rimando alla prima puntata. Abbiamo visto ci sono varie tipologie di modulo a seconda dell'atto che dovete depositare. È un modulo che si scarica dal sito della giustizia amministrativa e quindi sostanzialmente una volta compilato sarà e firmato digitalmente il modulo, sarà pronto per il deposito. Ci sono due canali, deposito a mezzo PEC o deposito con upload. Vediamo quindi quali sono i casi in cui si effettua il deposito con uno o con l'altro sistema. Il deposito a mezzo PEC è il deposito telematico ordinario, cioè abbiamo visto nelle ultime statistiche che sostanzialmente il 90% dei depositi telematici avviene proprio con questa modalità. Quindi si tratta di prendere il modulo di deposito compilato, allegarlo a un messaggio di posta elettronica certificata e inviarlo agli indirizzi del deposito del PAT. Per gli indirizzi, riascoltate la prima puntata, fate attenzione all'indirizzo al quale lo inviate, perché tantissimi colleghi lo inviano ai vecchi indirizzi, sono stati creati dei nuovi indirizzi PEC, li riconoscete perché nel nome, nell'indirizzo vi è la dicitura deposito, naturalmente poi è diverso per ogni TAR o consiglio di stato, l'indirizzo cambia. Quindi una semplice PEC si allega al modulo, si manda. Questo ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 40/2016. Non pensiate di poter effettuare depositi con il PAT prima di aver letto questo regolamento. Sono pochi articoli, leggiamolo. Naturalmente questa modalità di deposito può avvenire finché il modulo non superi i 30 MB di dimensione massima, oppure se il singolo file non supera i 10 MB. Vi sono dei casi in cui naturalmente i singoli file siano inferiori a 10 MB, ma la dimensione massima è superiore ai 30. In questo caso come ci si comporta? Molti pensano di effettuare direttamente un upload, in verità non è così. In verità abbiamo un secondo articolo, che è l'articolo 9,5 dell'allegato A del DPCM, che ci parla di un deposito frazionato. Cioè quando, l'esempio più comune, con un ricorso avete molti documenti che pesano, questi documenti vanno depositati tramite due moduli distinti. Quindi avremo prima l'invio di un modulo di deposito del ricorso e una volta atteso l'esito di protocollo e quindi l'assegnazione dell'RG, verrà inviato un secondo modulo di deposito del latto e con questo deposito quindi si verrà a perfezionarsi il deposito dell'intera documentazione. Quindi in questo caso abbiamo un deposito frazionato, simile a quello che succede nel PCT, più pack, più buste, un unico deposito. Abbiamo poi una terza modalità di deposito che è veramente poco utilizzata ed è il deposito a mezzo upload. Questa tipologia di deposito non si effettua inviando una PEC, ma accedendo nella vostra area riservata del sito della giustizia amministrativa, quindi nel portale dell'avvocato. In alto a sinistra vedete che c'è una dicitura processo amministrativo telematico. All'interno vi è la possibilità di eseguire un upload. L'upload è simile a quello che già quotidianamente effettuate su un social network caricando una foto, quindi si tratta di caricare direttamente sul sito internet il modulo di deposito compilato. Questo deposito upload non è libero, l'avvocato non lo può scegliere, ma potrà eseguire il deposito upload solo in due casi, cioè quando abbiamo una dimensione massima superiore che non permette nemmeno il deposito a mezzo PEC frazionato, oppure quando il deposito a mezzo PEC frazionato non sia possibile per un errore che non è a voi imputabile. Infatti, prima di eseguire l'upload, il sistema vi chiede qual è il motivo, se, qual è l'ipotesi A o l'ipotesi B di quelle che vi ho appena indicato per poter eseguire l'upload. Quindi si parla di ipotesi con un singolo file che arrivi a 30 megabyte o una dimensione massima di 50 megabyte. Quindi anche in caso di deposito a mezzo upload potremmo avere delle ipotesi di deposito upload frazionato. Quindi questi sostanzialmente sono i due canali di deposito. Vediamo invece quello che riguarda il percorso che fa la busta una volta che venga inviata dall'avvocato e arrivi poi al sistema della giustizia amministrativa. È diverso rispetto al PCT. Nel PCT sappiamo che abbiamo sostanzialmente quattro messaggi: accettazione, consegna, esiti automatici, esiti di cancelleria. Nel PAT è tutto molto più semplice perché abbiamo tre messaggi. Riceverete la ricevuta di accettazione, la ricevuta di avvenuta consegna, naturalmente trattandosi di PEC, e messaggio di protocollo. Allora, a differenza del PCT, la tempestività, quindi il momento dal quale decorrono gli effetti legali del deposito, è la ricevuta di accettazione, quindi il primo messaggio e non il secondo, come invece avviene per il PCT. Tutto ciò naturalmente a patto che riceviate la terza e ultima PEC, cioè il messaggio di protocollo che indica che il deposito si è effettivamente perfezionato e trattandosi per esempio di un'iscrizione al ruolo del deposito di un ricorso, vi verrà segnalato anche il numero assegnato di RG. Dopo questo brevissimo riassunto siamo pronti per cominciare l'attività di deposito, quindi ripeto, se pensate di poter ascoltare questa puntata facendo altro, state perdendo tempo, ve lo dico francamente, quindi mettete tutto in pausa, recuperate questa puntata quando avrete, un quarto d'ora di tempo davanti a uno schermo, un mouse e i file e il modulo di deposito per, effettuare insieme questo primo deposito telematico. Naturalmente, prima di cominciare ad allegare file al modulo di deposito, è necessario creare una cartella contenente tutti i file che andremo ad allegare. Ed effettivamente l'attività di creazione, quindi dei file da depositare, è un'attività fondamentale. Tanto più sarete precisi nel creare i file, tanto meno vi creerà problemi poi riuscire a creare un modulo di deposito corretto. Come per esempio un errore che viene fatto spesso è quello di solo in fase di compilazione del modulo rendersi conto di quanto siano pesanti i file che si vanno ad allegare, rendendo così necessario proprio durante la modalità, il tempo della compilazione, tornare indietro, zippare, non zippare, riscannerizzare. Quindi, come vedete, per fare presto, magari nella scansione dei documenti senza impostare la macchina, poi si crea tutto un ritardo a ruota che vi potrebbe portare via anche più di un'ora. I tempi di deposito telematico in verità sono via via più brevi, più corti, man mano che prenderete dimestichezza. Comunque, per quanto riguarda i documenti, cosa è necessario fare? È necessario crearli singolarmente. Quindi se abbiamo 15 documenti dovremmo avere 15 file. Non potremo avere un'unica scansione, ad esempio, di tutti i documenti l'uno dopo l'altro, come per esempio avveniva con l'invio delle vecchie copie informatiche. Quindi ogni documento, ogni atto corrisponde a un file. Per quanto riguarda poi documenti che nascano in formato nativo, insomma cartaceo, non è necessario effettuare delle scansioni di una qualità eccelsa. Delle scansioni a colori con 800.000 dpi sono effettivamente troppo. Un 200 dpi con un bianco e nero, quindi anche la scala di grigi è più pesante, utilizzato il bianco e nero, è assolutamente sufficiente a permettere la lettura video e anche una stampa da parte del giudice e da parte della controparte. Quindi non è necessario che questi file siano veramente pesanti. Ci sono pochi casi in cui un file nasca così pesante da non permettere una sua allegazione al modulo e quindi un superamento della soglia dei 30 megabyte. Quindi prestiamo attenzione soprattutto a questo aspetto. Prima poi di cominciare a creare il modulo di deposito, di allegare, pesate la busta, cioè una volta che avete tutti i file che dovete depositare all'interno di un'unica busta, andate su proprietà, quindi schiacciate con il tasto destro la cartella, andate su proprietà e vedrete quanto pesa. Se superi i 30 MB sapete già che vi dovete fermare, non cominciate neanche a compilare, tornate indietro. Controllate se è vero che deve pesare così tanto o se ci sono dei file invece che si possono andare a comprimere, perché nel PAT comunque il formato zip è ammesso, oppure se sia possibile rieffettuare delle scansioni con i suggerimenti che ho indicato poco prima. Vediamo quindi, dopo aver fatto questa precisazione su come creare i documenti, una cartella tipo che cosa porta? Facciamo quindi il nostro ce lo manca, la nostra lista delle cose che devono essere presenti per non esserci dimenticati nulla. Allora avremo sicuramente il ricorso in formato nativo digitale, poi avremo una scansione della procura alle liti se rilasciata su supporto cartaceo, o comunque la procura alle liti come originale informatico se rilasciata dal cliente con firma digitale. Avremo poi la prova di avvenuta notifica, che potrebbe essere una scansione se la notifica è avvenuta su carta, oppure una busta in formato EML o MSG se la notifica è avvenuta come notifica a mezzo PEC. Avremo poi i documenti, quindi il provvedimento impugnato e tutti i vari documenti che siano necessari al deposito e quindi singolarmente. Avremo poi l'istanza di fissazione dell'udienza come documento nativo digitale, come pure il foliario. Il foliario che è richiesto obbligatoriamente dal modulo di deposito non è altro che un elenco atti e documenti. E infine avremo la prova quindi di versamento del contributo unificato. Per quanto riguarda il contributo unificato, tra l'altro esiste al momento la possibilità di pagarlo mediante l'ottomatica, mediante F23, e tra pochissimo sarà possibile anche effettuare il pagamento tramite F24, cioè questo diventerà l'unico canale possibile per il versamento del contributo unificato. Su questo argomento vi rimando all'articolo che ho scritto su PAT, il blog su www.processoamministrativotelematico.wordpress.com, troverete tutte le indicazioni più precise sul versamento del contributo. Quindi abbiamo la nostra cartella, cominciamo a compilare il modulo di deposito. Per iniziare a compilare il modulo, naturalmente vi serve Adobe Reader DC, queste cose le abbiamo già dette nella prima puntata. Scaricate il modulo di deposito del ricorso, adesso ce l'ho proprio davanti e ho aperto il software. Iniziamo quindi a compilarlo sempre dall'alto verso il basso, non modificate mai i campi, vi consiglio se sbagliate qualcosa di cancellare e tornare indietro. Allora, come sede, in questo caso naturalmente potrete indicare sia il Consiglio di Stato che tutti i tribunali amministrativi regionali d'Italia, a seconda di quale sia il TAR presso il quale dovrete iscrivere a ruolo il ricorso. Nel mio caso segnalerò il TAR dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna. Come Come vedete, una volta attivata la sede, si attiva la tipologia del ricorso, quindi si attiva la stringa subito sotto. A questo punto dovete selezionare ancora una volta la tendina, come appena fatto per la sede, con questo tasto a destra grigio con una freccina, e sarà possibile selezionare la tipologia, quindi il rito di ricorso che andiamo a proporre, quindi dall'accesso ai documenti un rito elettorale, a un rito per l'ottemperanza, oppure, come nel nostro caso, un rito ordinario. Una volta indicata la tipologia di rito, sarà necessario allegare poi l'atto. In questo campo che vedete, atto digitale, è presente un pulsante grigio, allega atto digitale. Cliccando sul pulsante allega atto digitale, si apre una finestra. In questa finestra naturalmente dovrete navigare all'interno del vostro computer e trovare il vostro ricorso. Ricorso, naturalmente, si intende il documento informatico nativo digitale che voi avrete firmato digitalmente prima di cominciare questa attività. Cioè, prima di cominciare a legare gli atti, dovete assicurarvi che tutti gli atti che devono essere firmati digitalmente singolarmente siano già firmati digitalmente prima di andarli a allegare. Quindi, naturalmente, conferma PADES. Quindi nel mio caso vado ad allegare appunto questo atto, lo cerco all'interno del computer e una volta fatto doppio clic sul ricorso vedete che appare ricorso.pdf, nel mio caso il vostro potrebbe essere anche chiamato in un altro modo. Procediamo quindi a indicare i dati del ricorrente. Come vedete vi sono quattro opzioni: persona fisica, persona giuridica, amministrazione, minore o incapace. Prima di selezionare il tasto aggiungi che c'è all'estremità destra di questa stringa dovete indicare quindi qual è la natura del vostro ricorrente. Nel mio caso poniamo una persona fisica, quindi clicco su persona fisica e schiaccio aggiungi. Come vedete apparirà una stringa recante cognome, nome, codice fiscale, no CF. Se per esempio la stringa è sbagliata, basterà cliccare sulla X, come vedete sparisce, e quindi sarà possibile per esempio cliccare su persona giuridica, e una volta cliccato su persona giuridica ancora una volta schiacciare su aggiungi e vi sarà chiesto solo la denominazione codice fiscale partita IVA no CF. Torniamo nella prima ipotesi, quella della persona fisica. Aggiungiamo e cominciamo quindi a inserire il nome e cognome. Quindi cognome poniamo Rossi e il nome il classicissimo e italianissimo Mario. Per quanto riguarda il codice fiscale, l'opzione no codice fiscale non è un'opzione a discrezione dell'avvocato per una sua comodità, ma è indicata solo per quei casi in cui la persona fisica non abbia ancora un codice fiscale da poter indicare. Facciamo riferimento quindi a quei riti ricorsi per gli stranieri, soprattutto presenti per competenza naturalmente specifica del TAR Lazio, dove il codice fiscale non esistendo ancora segnalerebbe un errore del modulo. In questo caso Mario Rossi invece ha il codice fiscale, quindi se io non lo conosco dovrò chiedere al mio cliente Mario Rossi di segnalarmi il suo codice fiscale al fine di poterlo scrivere proprio in questo campo. Se invece oltre a Mario Rossi abbiamo anche altri ricorrenti, ho due strade. La prima strada, continuo a schiacciare aggiungi, sempre a patto che si tratti di persone fisiche, quindi poniamo il caso di un ricorso collettivo, e quindi come vedete su tutte le stringhe indicherò cognome, nome, codice fiscale e così via. C'è poi una seconda ipotesi, schiacciare il tasto Allega Excel. Allega Excel, come vedete, apre una finestra di navigazione all'interno del vostro computer alla ricerca di un file Excel precompilato che riporta tutti i nomi, cognomi e codici fiscali dei ricorrenti. Questo file Excel è già presente nel sito della giustizia amministrativa. Esiste un facsimile già predisposto dal sito ufficiale che si può scaricare e compilare proprio per poter effettuare più velocemente questa attività di compilazione della parte del ricorrente. In verità il tempo non varia molto, diciamo che dipende molto da voi, come vi trovate più comodi, se compilare direttamente il modulo o se allegare il file Excel. Arriviamo quindi al campo difensore. Come vedete, prima di effettuare la compilazione sarà possibile spuntare su difese improprie ai sensi dell'articolo 23 del CPA. Nei casi classici, invece, in cui abbiamo un difensore che non corrisponde con il ricorrente, questa spunta naturalmente non deve essere selezionata e cominceremo a compilare con il vostro nome, il vostro cognome questo campo. Quindi indicherete il vostro cognome, indicherete anche il vostro nome, il vostro codice fiscale e infine la PEC. Questo campo della PEC deve essere attenzionato perché? Perché molto spesso i colleghi si sbagliano, magari proprio sul punto, su quei punti che dividono il nome dal cognome, su quei punti lì cadono moltissimi depositi telematici in tragedia. Allora, perché? Perché il sistema della giustizia amministrativa confronta la PEC dalla quale effettivamente riceve il deposito con l'indirizzo PEC indicato all'interno del modulo. Se queste non corrispondono, segnala un errore e quindi rifiuta il deposito. Quindi questo è un campo che deve essere insomma, letto 2 o 3 volte per assicurarci di non aver sbagliato a digitare la PEC, che appunto è la stessa PEC presente sul Regint con la quale vi siete iscritti sul sito della giustizia amministrativa, con la quale effettuerete il deposito telematico. Arriviamo qui, naturalmente in questo campo difensore, se siete più difensori in codifesa, sarà possibile effettuare con il tasto aggiungi più difensori. Indichiamo poi domicilio ai sensi dell'articolo 25 del CPA. In una delle scorse puntate abbiamo proprio dedicato una parte consistente del nostro corso a indicare qual è la nuova disciplina del domicilio, e quindi le modifiche, i nuovi commi dell'articolo 25 del CPA, quindi vi rinvio a quella puntata. E qui vediamo invece come va, poi in concreto a operare questa nuova disciplina. Si può indicare il domicilio infatti in 2 modi. Come vedete, infatti sono presenti 2 spunte, presso lo studio dell'avvocato o presso il domiciliatario non avvocato. Infatti nel PAT il domiciliatario è una figura prevista proprio dalla legge e per i domiciliatari non avvocati sarà possibile per tutto l'anno, quindi fino al 2018, effettuare depositi telematici. Il domiciliatario non avvocato però ha dei limiti. Il domiciliatario non avvocato non può attestare la conformità degli atti presenti, non può naturalmente firmare singolarmente gli atti, quindi sostanzialmente bisogna consegnare il modulo già compilato, già firmato al domiciliatario, il quale semplicemente effettuerà la modalità, effettuerà l'attività di deposito con invio della PEC. E oltre a effettuare quindi queste attività, potrà anche essere indicato come domiciliatario ai sensi dell'articolo 25 CPA. Poniamo invece il caso più classico, quello dello studio dell'avvocato. Allora, in questo caso, per esempio, il cognome dell'avvocato potrebbe corrispondere a quello indicato nel campo superiore per il difensore. In questo caso potremmo anche selezionare il cognome della sezione difensore, quindi con copia, e utilizzare quindi il tasto incolla in questa sezione di cognome e denominazione del domicilio, e così avanti anche per il nome, per il codice fiscale e soprattutto per la PEC. Proprio per i problemi che vi ho indicato prima della PEC, io preferisco utilizzare il copia incolla, naturalmente quando abbiamo un unico difensore che corrisponde quindi con il domicilio. In altri casi, chiaramente, se abbiamo invece un collega che in un altro foro si presta come domicilio, dovremo indicare tutti i suoi dati. E come vedete, indicare anche l'indirizzo, la città, la provincia e il CAP. E quindi diciamo che il modulo per il momento permette proprio di segnalare ancora tutti questi dati, al netto di tutte le considerazioni che abbiamo fatto sul diritto o meno di notifica fisica che avverrà invece a partire dal gennaio 2018 prossimo. andiamo ancora più giù con la compilazione del nostro modulo. Naturalmente, se non avete ancora compilato tutti i campi, mettete in pausa, mettetevi in pari con la compilazione e poi riprendete play una volta che siete arrivati al mio stesso punto del modulo di deposito. Arriviamo alla sezione comunicazioni. Su questa sezione, che sembra banale perché abbiamo due spunte, da una parte invio ad intero collegio difensivo e al domiciliatario e dall'altra invio al solo domiciliatario. Questa è una scelta tutt'altro che banale. Come vedete, il modulo di deposito non vi permette di escludere totalmente il domiciliatario dal ricevimento di comunicazioni. Questo può provocare dei problemi perché la legge dice che in caso di invio di due pack, quindi di due comunicazioni, anche se una non arriva, si intendono comunque perfezionate. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che, spuntando la prima ipotesi, quindi invio ad intero collegio difensivo al domiciliatario, se il domiciliatario è l'unico a ricevere la pack e non ve la gira, comunque quella comunicazione si sarà perfezionata. Allo stesso modo, invio al solo domiciliatario indicherà che il domiciliatario è l'unico a ricevere quella comunicazione. Voi quindi non riceverete alcuna comunicazione. Si potrebbe anche parlare, per esempio, di un avviso di perenzione, con gli effetti che ben conosciamo in termini di decadenza. Quindi, insomma, assicuriamoci, in caso che sia presente un domiciliatario, di avere chiari quali sono i compiti e quali sono i ruoli nel giro delle PEC, delle comunicazioni, delle segreterie. Se invece non avete domiciliatario, basterà, e quindi siete i soli soggetti a ricevere le comunicazioni, basterà lasciare la spunta su invio ad intero collegio difensivo. L'indicazione del fax, ai sensi del 136 CPA, naturalmente non cambia e va indicata proprio in questa sezione comunicazioni sulla destra. Arriviamo poi al campo del resistente e del controinteressato. Questo campo funziona sostanzialmente come il campo del ricorrente, quindi prima si seleziona la natura giuridica del soggetto, quindi persona fisica, persona giuridica, amministrazione minore. E poi si schiaccia sul tasto Aggiungi. In alternativa, come vedete, anche qui è possibile compilare prima un modulo Excel da allegare cliccando sul tasto Allega Excel. Nel mio caso cliccherò su Amministrazione e poi schiaccerò su Aggiungi. Come vedete, la stringa che viene creata è leggermente diversa da quella del campo ricorrente, perché è presente sulla sinistra una tendina che è necessario aprire per indicare se la parte resistente appena aggiunta sia una parte resistente o sia invece un controinteressato. Quindi nel mio caso segnalerò resistente, nella descrizione indicherò qual è l'amministrazione verso la quale ho notificato il ricorso e infine indicherò il codice fiscale. Per l'indicazione del codice fiscale vi consiglio di utilizzare indice PA, che, come abbiamo detto più e più volte durante questo corso, non può essere utilizzato per estrarre indirizzi PEC per le notifiche, però è senz'altro utile per trovare tutti questi dati utili poi per la compilazione del modulo. Una volta indicato il resistente, quindi in caso di conto interessati anche persone fisiche, dovrò semplicemente cliccare su persona fisica, schiacciare nuovamente Aggiungi, nella tendina aprirla, cliccare su conto interessato e quindi compilarlo con il cognome, con il nome e ancora una volta il codice fiscale. Naturalmente, in caso di conto interessati, l'assenza in questo caso del codice fiscale, se non in vostro possesso, non blocca il modulo, quindi sarà comunque possibile continuare la compilazione. Arriviamo quindi al campo oggetto della domanda e o provvedimenti impugnati. È un campo libero, un campo che serve sostanzialmente alle segreterie ai fini dello smistamento dei ricorsi secondo la materia trattata dalle varie sezioni. Potete liberamente copiare o il testo del PQM del vostro atto o quello dell'epigrafe. Abbiamo poi le istanze. La sezione delle istanze deve essere compilata con attenzione, quindi dovete scorrere dall'alto verso il basso e flaggarle tutte. Quindi, come vedete, c'è un riquadro sulla sinistra rispetto a ogni istanza che può essere proposta, devono essere cliccati tutti, con un clic per indicare che si presenta, quindi con indicare il sì, o un doppio clic per indicare no. Quindi domanda cautelare monocratica, nel mio caso no, non la presento, quindi cliccherò due volte. Come vedete, cliccando due volte appare no. Domanda cautelare collegiale, sì, la presento, quindi clicco una sola volta e appare sì. Richiesta istruttoria, no. Dichiarazione questione unica ai sensi dell'articolo 72 CPA, no. Istanze di abbreviazione dei termini, per esempio decido di proporre questa istanza, quindi flaggo una sola volta col sì. Istanza di notificazione per pubblici preclami ai sensi dell'articolo 41,4 CPA, indico no. Istanza di riunione, un unico clic e clicco sì. Istanza di oscuramento, due clic per il no. Patrocinio spese dello Stato, due clic per il no. Chiaramente ognuno di voi dovrà indicare il sì o il no a seconda di quello che è presente nel testo del ricorso. Chiaramente il presentare il flaggare queste varie tipologie di istanze serve solo alla segreteria e al sistema, cioè nel fascicolo informatico vi sarà una sezione in alto del vostro fascicolo, quindi visualizzabile nell'alto dello schermo, dove sono indicate proprio in rosso se sono presenti o no queste istanze, per percepire quindi con un colpo d'occhio se sia presente ad esempio una domanda cautelare, monocratica o collegiale. Questo non cambia il fatto che sarà necessario comunque nel testo del ricorso presentare formalmente e motivatamente ogni tipo di istanza comunque segnalata anche all'interno del modulo, che quindi ha una funzione solo informativa. Procediamo quindi verso il basso e arriviamo alla sezione atti. Quindi dovremo schiacciare sul tasto sulla destra, grigio, aggiungi, e apparirà una tendina nella quale selezionare se si deposita la fissazione dell'udienza o l'atto autorizzativo a stare in giudizio. Nel mio caso clicco su domanda di fissazione udienza e nella sezione atto digitale, come vedete, si può cliccare sul riquadro Allega. Ancora una volta si aprirà la nostra tendina della cartella che abbiamo previamente creato e quindi andrò a cercare l'istanza di fissazione dell'udienza. Cliccandola due volte o cliccandola schiacciando su Apri, l'istanza di fissazione si allega al modulo di deposito. Attenzione, anche questa deve essere firmata digitalmente prima di allegarla. Arriviamo quindi alla sezione dei documenti. Nella sezione dei documenti bisognerà schiacciare aggiungi e come vedete appare il fogliario. Ancora una volta si schiaccia su allega, si va a recuperare il fogliario nella vostra cartella e lo si allega in questo modo al modulo. Il fogliario non è nient'altro che un elenco atti e documenti. Una volta fatto questo si schiaccia su aggiungi tante volte quanti sono i documenti che dovete allegare. Come vedete, a questo punto si creano una serie di, sulla sinistra, spazi vuoti da compilare, dove non ci sono nemmeno i numeri, cioè la numerazione deve essere indicata da voi. Quindi in questo caso con il ricorso partirò da 1 e per quanto riguarda la descrizione non è necessario che siate estremamente precisi. I nomi che dovete indicare servono semplicemente per individuare in modo veloce l'atto che si sta cercando. Quindi ad esempio, delibera del Consiglio Comunale, numero del protocollo, eccetera, provvedimento impugnato va più che bene per far capire al giudice di cosa si sta parlando, o comunque insomma un altro nome che a voi sembra utile ai vostri fini. Una volta indicata la descrizione, per ogni documento bisogna schiacciare su Allega e quindi portare il PDF o il altro file nel formato consentito nel PAT, ognuno per ogni campo. Quindi abbiamo detto ogni documento corrisponde un file informatico e quindi andiamo avanti così con il documento 2 e con il documento 3. A questo punto facciamo subito una precisazione. Se decidete di utilizzare un'attestazione di conformità su documento separato, dove va compilata? Dove va allegata? Va allegata proprio qui, quindi sarà il vostro ultimo documento. Questo ricordatelo perché il modulo non ve lo segnala. E quindi è necessario ricordarsi che l'ultimo documento deve essere sempre l'attestazione di conformità su documento separato, qualora chiaramente sia necessario depositarla. Come abbiamo già visto parlando di procura delitti, infatti, è possibile creare l'attestazione di conformità per delle copie per immagini ottenute da un documento cartaceo, quindi l'attestazione di conformità delle scansioni con due modalità. Prima modalità, si apre la scansione, quindi o la procura alle liti oppure la scansione della originale della notifica eseguita con modalità cartacea e quindi si apre il PDF. Si utilizza lo strumento compila e firma che vedete sulla destra, su questa colonna destra degli strumenti, e utilizzando il tasto compila e firma, quindi si ritorna sul file della procura alle liti, per esempio della notifica, e si clicca. Viene generata quindi una casella di testo nella quale si va a incollare o a scrivere l'attestazione di conformità, cioè ai sensi dell'articolo 22,2 del CADE si attesta che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo dal quale è estratta. Si salva, si firma digitalmente e quindi questa procura alle liti o questa scansione della notifica è pronta per essere depositata e quindi è pronta per essere allegata al modulo di deposito. Ma oltre a questa modalità vi è anche una seconda modalità, ovvero la creazione di un'attestazione di conformità su foglio separato. In questo caso è necessario tornare sul desktop, creare un nuovo foglio di Word o di altro formato, comunque utilizzando un programma di videoscrittura, e scrivere l'attestazione di conformità per ogni documento. Quindi nel nostro caso poniamo un'unica attestazione di conformità che parli sia della procura alle liti e poi sotto un'altra attestazione di conformità che riguardi la scansione del ricorso. Trattandosi in questo caso di un'attestazione creata su un foglio, su un documento informatico diverso rispetto al documento informatico che riporta la scansione della procura o del ricorso, è necessario, ai sensi delle regole tecniche del CAD, indicare l'ascio informatico. Dell'ascio informatico ne abbiamo già parlato, abbiamo detto che per calcolarlo non è necessario diventare informatici, ma cercare su Google calcola ascio informatico, oppure utilizzare alcuni strumenti messi a disposizione da alcuni avvocati, come per esempio apps.dirittopratico.it, con il quale cliccando, quindi allegando il documento informatico, ad esempio della procura alle liti, questi software online gratuiti vanno a generare una stringa di testo, una stringa alfanumerica che è l'hash. Questa stringa deve essere presa, copiata e incollata nel file che state creando come attestazione di conformità. Quindi una volta generata questo unico documento recante tutte le attestazioni di conformità e per ogni attestazione incollato l'hash che si riferisce a ognuno dei documenti informatici, quindi uno per la procura e uno per il ricorso, si può salvare e trasformare in PDF questo documento. Il PDF dovrà essere poi firmato digitalmente in PADES. Quindi, che cosa si firma digitalmente? La firma digitale segue l'attestazione, quindi in questo caso per la procura comunque firmerò digitalmente anche la procura. Per quanto riguarda la scansione del ricorso, non dovrò firmare digitalmente anche la scansione del ricorso, firmerò digitalmente solo l'attestazione di conformità su foglio separato. Se l'attestazione invece è fatta sullo stesso documento informatico con la prima modalità che abbiamo visto prima, firmo digitalmente solo, chiaramente, quel documento informatico. Quindi, dopo questo mega riassunto di attestazioni di conformità, il sunto è: siete liberi di decidere qual è la modalità che trovate più comoda, quindi creare l'attestazione per ogni documento che dovete attestare, oppure direttamente su un'unica attestazione di conformità su documento separato. In questo caso ricordatevi che questo documento, che questa attestazione di conformità unica deve essere allegata nell'elenco dei documenti. Quindi Invece, come vedremo tra pochissimo, nell'elenco dei documenti non vanno né la procura alle liti né la scansione della notifica. Quindi, colleghi, non dovete nell'elenco dei documenti, quando create il ricorso, quindi ancora prima della notifica, nella vostra numerazione dei documenti non dovete indicare la procura alle liti, perché andrebbe chiaramente a creare un problema con la numerazione della sezione elenco documenti del modulo. Quindi, una volta compilato l'elenco documenti, arriviamo alla sezione della procura alle liti. Questa sezione, quindi ancora una volta schiacciamo sul tasto aggiungi e si crea quindi una stringa. Come vedete, una prima tendina nella sezione parte mi consente di segnalare il signor Rossi Mario. La sezione data mi consente di indicare la data nella quale Rossi Mario mi ha conferito la procura alle liti e infine schiacciando su Allega potrò cliccare sulla procura alle liti, che nel mio caso è una scansione che io poi ho firmato digitalmente e attestata conforme nella stessa, appunto nello stesso documento. In questo caso ho solo un ricorrente, quindi avendo, eseguito questa attività sono, diciamo, ho finito quindi per quello che riguarda la procura. Cosa succede invece in caso di più ricorrenti? In caso di più ricorrenti potrò segnalare più stringhe. E quindi indicare, per esempio, per oltre a Rossi Mario, Giuseppe Verdi e poi via andare, quindi tanti numeri di progressivi, tante stringhe, quante sono i ricorrenti, e quindi allegando ogni singola scansione, oppure, e ve lo consiglio in caso di ricorso collettivo, è fare un'unica scansione di tutte le procure e quindi nel primo campo parte, nella tendina, anziché, cliccare sul singolo nome e cognome, cliccare su Vale per tutti i ricorrenti. Andiamo quindi nella sezione della notifica. Clicchiamo su Aggiungi. Questa sezione funziona in modo simile a quella della Procura. Come vedete, la prima cosa da fare è indicare nella sezione Parte notificata se, va notifica se si parla del destinatario amministrazione oppure di un'altra amministrazione o del controinteressato. Nel mio caso indico la prima amministrazione che ho indicato come destinatario, indico la data in cui ho inviato la notifica e la modalità, cioè se ho effettuato una PEC o se ho notificato con altra modalità. Per esempio, all'amministrazione ho effettuato una notifica PEC all'avvocatura, quindi indico PEC. E cliccando su Allega, vado ad allegare che cosa? Vado ad allegare, trattandosi di una PEC, la busta di avvenuta consegna in formato EML o MSG. Ho poi notificato anche a dei controinteressati, quindi ritorno in alto nel campo notifica, schiaccio su Aggiungi e vado a indicare quali sono i soggetti ai quali si riferisce la notifica, quindi nel mio caso il secondo nome che avevo indicato. Come vedete, sono gli stessi nomi che si indicano sopra nella sezione dei resistenti. Anche qua devo indicare la data di invio della notifica. In questo caso, ai controinteressati, essendo persone fisiche, ho effettuato una notifica cartacea, quindi cliccherò su Altro. A questo punto, come vedete, si crea un tasto che prima non era presente, il tasto Allega copia notificata. Come funziona in questo caso? In caso di più notifiche cartacee, ho due strade. La prima è quella di fare tante scansioni quante sono le stringhe che segnalano ognuna il destinatario. In questo caso, infatti, il modulo non permette di allegare più volte lo stesso file. Quindi documenti informatici con lo stesso nome vengono rifiutati dal modulo. Però cliccare quindi su Allega e quindi allegare 5 volte lo stesso documento è qualcosa che appesantisce in modo inutile il modulo. Quindi in questo caso compilate comunque le stringhe per quanti sono il numero di destinatari, però poi ottenete un'unica scansione, quindi cliccate su Allega copia notificata. In questo modo, quindi vado a cliccare sul ricorso notificato cartaceo, andrete a riportare un'unica scansione dell'intera notifica cartacea che varrà per tutte le parti che avete compilato nella sezione notifica con modalità altro di notifica. Siamo arrivati quindi in fondo al modulo di deposito, alla sezione, ahinoi, del contributo unificato. In questo caso prenotazione debito, esente. Se cliccate su esente, ma non è mai esente, dovete cliccare sul motivo dell'esenzione, oppure potreste essere in attesa di ammissione patrocinio a spese dello Stato, oppure il caso del contributo unificato non dovuto. Nella maggior parte dei casi il contributo unificato non è esente, quindi in questo caso, come vedete, bisognerà cliccare sul tasto aggiungi rispetto alla tendina che è appena apparsa e quindi sulla data di versamento indicare quando è stato effettuato. Le modalità per il momento sono ancora quelle classiche, in attesa nei prossimi 2 mesi che invece entri pienamente in vigore quanto indicato nel decreto del MEF e quindi la nuova modalità di pagamento F24, che come vi ho già detto prima, vi rimando all'ultimo articolo del mio blog che ne parla in modo più approfondito. E in questo caso poniamo nel mio ancora la lottomatica. Lottomatica che presenta chiaramente un numero di versamento, un codice che deve essere appuntato in questa sezione estremi del versamento. L'importo versato nel mio caso è di 650 euro, quindi un contributo unificato classico. E infine su Allega Copia Informatica, schiacciando su Allega, dovrete importare la scansione della lottomatica che avrete appiccicato sul modulo del versamento dell'imposta dell'Agenzia delle Entrate debitamente firmato. Purtroppo allegare questa scansione non ha nessun effetto di annullamento, quindi il consiglio è quello di inviare a mezzo posta l'originale del contributo unificato in lottomatica insieme con le copie di cortesia che dovrete inviare poi alla segreteria del TAR. Siamo arrivati alla fine della compilazione del modulo. Questa effettivamente è stata una puntata più lunga delle altre, ma non è finita qui. Prima di poter inviare il modulo con una delle due modalità che vi ho indicato all'inizio della puntata, va firmato digitalmente. Il modulo non deve essere firmato digitalmente utilizzando un software esterno, dovete utilizzare questa ultima sezione che vedete in fondo al modulo, firma digitale. Il mio consiglio, prima di firmare digitalmente il modulo, è quello di salvarlo con nome, così da averne una copia. Infatti, dopo la posizione della firma, il modulo non è più modificabile, ma accorgersi che si è sbagliato qualcosa dopo aver bloccato il modulo potrebbe essere qualcosa di estremamente frustrante, soprattutto se insomma, non è simpatico dover rieffettuare la compilazione del modulo dall'inizio a causa di un errore. Tenere invece una copia vi consente di poter rimediare in modo agevole senza aver buttato, diciamo, parte del lavoro. Quindi clicchiamo su firma digitale. In questo caso vi segnala ad esempio degli errori. Quindi nel mio caso ho sbagliato un codice fiscale non valido. Schiacciando su OK mi riporta esattamente nella sezione del modulo dove si accorge che è presente un errore. Quindi il modulo nella sezione firma qualche errore lo segnala, altri invece non vengono segnalati. Una volta che tutti gli errori sono stati risolti, è possibile cliccare su firma digitale. Quello che appare ai vostri occhi adesso è un banner, un riquadro nel quale dovrete selezionare il vostro nome e cognome e cliccare su Avanti. A questo punto vi verrà chiesto di apporre la firma digitale e di inserire il della vostra smart card o del vostro token di firma. Una volta inserito il PIN, il modulo verrà firmato digitalmente con una firma naturalmente PADES. Abbiamo visto quindi come si compila il modulo di deposito. Naturalmente vedrete che andando avanti con la compilazione diventerete sempre più veloci. L'importante è pian piano riuscire a trovare qualche accortezza ed essere molto precisi nella fase preliminare, quindi avere sempre chiaro che cosa deve essere firmato digitalmente, che cosa deve essere attestato conforme e fare subito un check-up finale di tutto quello che si è o non si è allegato al modulo di deposito. Questa quindi è la modalità ordinaria di deposito. Nella prossima puntata invece vedremo sia che cosa succede dopo la compilazione e il deposito telematico, cioè le copie di cortesia, anzi copie d'obbligo cartacee, che sono le copie richieste del PAT, e poi vedremo anche dei casi eccezionali di deposito nel PAT, quindi casi in cui ancora oggi dovremo depositare con valore giuridico solo su carta. Per oggi quindi è tutto, io vi ringrazio per essere stati con YouSlow Web Radio, con PAT il blog, e vi do appuntamento al prossimo lunedì e con una nuova puntata di PAT il corso. Per ogni approfondimento naturalmente andate sul mio blog www.processoamministrativotelematico.wordpress.com.
Che non ti giudica con telefonate in diretta.